Capitolo 41, che contiene delle scene romantiche fra la signora Nickleby e il signore in calzoni corti della porta accanto. Dalla sera dell'ultima sua conversazione col figlio, la signora Nickleby aveva cominciato a mostrare un'insolita cura nell'ornamento della persona, aggiungendo gradatamente alle vesti gravi e matronali che fino allora avevano formato il suo ordinario equipaggiamento una varietà di fronzoli e di decorazioni, per se stessi forse insignificanti, ma presi complessivamente e considerati in relazione all'argomento della sua rivelazione, di non poca importanza. Anche dall'abito nero derivava una certa aria vivace e aggressiva da certa foggia civettuola con cui veniva portato, e le sue modeste attrazioni, rilevate come erano da certi giovanili ornamenti di poco o nessun valore, i quali per questa unica ragione erano scampati dal naufragio generale ed erano stati lasciati a sonnecchiare tranquillamente nei cantucci dei cassetti e delle vecchie scatole, dove la luce del giorno arrivava di rado, davano alle gramaglie un carattere assolutamente nuovo. Dall'essere simboli esterni del rispetto e della tristezza per i morti, venivano trasformati in emblemi micidiali di stragi e carneficine sui vivi. La signora Nickleby era forse stata spronata a questo mutamento da un alto senso del dovere e da impulsi di indiscutibile eccellenza. Forse a quell'ora s'era persuasa della natura peccaminosa del suo lungo abbandono a un rimpianto sterile o della necessità di dare un opportuno esempio di lindura e di eleganza alla fiorente giovinezza della figliuola. A prescindere da queste considerazioni di dovere e di responsabilità, il mutamento poteva avere origine da sentimenti della più pura e disinteressata carità. Il signore della porta accanto era stato vilipeso da Nicola, bollato villanamente con gli epiteti di rimbambito e di idiota. E di questi attacchi all'intelligenza d'un galantuomo, la signora Nickleby si sentiva in qualche maniera responsabile. Forse ella aveva avvertito che fosse atto di carità cristiana dimostrare con tutti i mezzi in suo potere che quel calunniato signore non era né rimbambito né idiota. E quali mezzi migliori adottare per un così virtuoso e commendevole fine, se non quello di provare a tutti, con l'esempio proprio, che quella passione era la più saggia e ragionevole di questo mondo e il preciso risultato di ciò che i cervelli più cauti e più sani avrebbero preveduto, vedendola imprudentemente sfoggiare, senza riserva, sotto lo stesso occhio, per così dire, d'un ardente e troppo suscettibile uomo, i fascini in perfetto sviluppo da cui ella era adornata? «Ah!» disse la signora Nickleby scotendo con gravità la testa. «Se Nicola sapesse ciò che soffrì il suo povero papà prima del nostro fidanzamento, quando io lo detestavo, sarebbe un po' più guardingo. Dimenticherò mai la mattina che gli diedi un'occhiata sprezzante per la proposta che egli mi fece di portarmi il parasole, o quella sera in cui gli tenni il broncio. Fortuna che egli non espatriasse, ci mancò poco. Se il defunto non si sarebbe trovato meglio a emigrare scapolo, fu una questione che la sua superstite non si fermò a considerare, poiché Caterina entrò nella stanza con la sua cassetta da lavoro appunto in questa fase delle riflessioni materne. E anche a una interruzione più lieve, o senza neppur bisogno d'alcuna interruzione, la signora Nickleby avrebbe diretto i suoi pensieri per un nuovo canale. «Cara Caterina», disse la signora Nickleby, «non so come sia, ma una bella giornata estiva come questa, con gli uccelli che cantano dappertutto, mi fa venire in mente la porchetta arrosto con la salvia, la salsa di cipolle e il sugo ben tirato. È una strana associazione di idee, mamma». «Però la mia cara, non so», rispose la signora Nickleby, «la porchetta arrosto. Un momento. 5 settimane dopo che tu fosti battezzata, noi mangiammo un arrosto. No, non poteva essere di porchetta, perché ricordo che v'erano un paio di teste da tagliare e il tuo povero papà e io non potevamo sognarci di metterci a tavola con 2 porchette. Dovevano essere pernici». «La porchetta. Ora che mi ricordo, è difficile che ne avessimo mai una, perché tuo padre non poteva soffrir neppur la vista dei porcellini nelle botteghe e soleva dire che gli facevano venire in mente i bambini, soltanto che i porcellini avevano un colorito più roseo. E poi egli aveva orrore dei bambini, perché non poteva vedere allora con simpatia un aumento nella famiglia ed era questo un argomento che gli dispiaceva». «Strano. Che cosa può avermi messo in testa una simile idea? Ricordo che una volta pranzai dalla signora Bevan in quella strada larga dove alla cantonata c'era quel fabbricante di carrozze che cadde ubriaco attraverso la botola della cantina quasi una settimana prima della scadenza del trimestre e che non fu trovato che quando vi andò ad abitare un nuovo inquilino. E là ci fu servita la porchetta. Questo certo me l'ha fatto ricordare, specialmente perché c'era un uccellino che continuò a cantare durante tutto il pranzo. No, non un uccellino, perché era un pappagallo e veramente non cantava, perché chiacchierava e bestemmiava terribilmente, ma credo che sia stato questo a mettermelo in mente. Appunto, deve essere stato questo. Tu non diresti così, cara?
Sì, direi che non vi sia alcun dubbio, mamma, rispose Caterina con un lieto sorriso.
Sì, ma lo pensi, Caterina? Disse la signora Nickleby con la massima gravità, come se si trattasse di una questione di importanza capitale. Se no, dillo subito, sai, perché è bene essere esatte, particolarmente su un punto di questa specie che è molto curioso e degno d'essere fissato, se ci si riflette. Caterina rispose ridendo d'esserne persuasa, e siccome pareva che la mamma fosse irresoluta intorno all'opportunità di tornare sull'argomento, propose di andarsene col loro lavoro innanzi alla casetta del giardino a godersi la bellezza del pomeriggio. La signora Nickleby disse subito di sì, e alla casetta del giardino se ne andarono senza altra discussione. «Bene, sai che dico», osservò la signora Nickleby sedendosi, «non c'è stato mai nessuno più buono di Smike. Parola d'onore, la fatica che ha fatta per mettere in ordine questo cantuccio e piantarci intorno i fiori più belli è impossibile dire. Avrei voluto però, Caterina, che non avesse messa la ghiaia dalla tua parte, lasciando per me soltanto la terra umida».
«Cara mamma», rispose Caterina in fretta, «mettiti qui, su, mi farei piacere, mamma».
«No, cara, davvero, io starò da questa parte», disse la signora Nickleby. «To, che vedo?» Caterina levò gli occhi con uno sguardo di interrogazione. «Guarda», disse la signora Nickleby, «chissà poi dove Smike sarà andato a procurarsi un po' di radici di quei fiori che dissi l'altra sera mi piacevano tanto, domandandoti se piacessero anche a te. No, fosti tu l'altra sera a dire che ti piacevano tanto e domandasti se piacessero anche a me. È la stessa cosa. Ora, parola d'onore, è un'attenzione molto delicata da parte sua. Da questa parte», aggiunse la signora Nickleby guardandosi minutamente d'attorno, «non ne vedo nessuno, ma credo che crescano meglio vicino alla ghiaia. Sta certa che è così, Caterina, e questa è la ragione che sono tutti dalla tua parte, ed egli ci ha messo la ghiaia perché il lato assolato. Parola una bella accortezza, non ci avrei pensato neppure io».
«Mamma», disse Caterina chinandosi sul lavoro in modo da nascondere quasi il volto, «prima che tu ti maritassi...»
«Povera me, Caterina», interruppe la signora Nickleby. «Che cosa mai, in nome del cielo, ti fa pensare al tempo che non m'ero maritata mentre ti parlo dei riguardi e delle attenzioni di Smike per me? Par che tu non ti curi affatto del giardino».
«Ah, mamma», disse Caterina levando di nuovo il viso, «sai pure che non è vero».
«Bene, allora, cara, perché non lodi la nettezza e la diligenza con cui è tenuto?» disse la signora Nickleby. «Come sei strana, Caterina».
«Sì che lo faccio, mamma», rispose dolcemente Caterina.
«Poverino, io non ti ho sentita parlarne mai, cara», ribatté la signora Nickleby. «Ecco quel che dovevo dirti». A questo punto la brava donna, che s'era molto dilungata su quell'unico argomento, cadde subito nella piccola insidia della figliuola, severa insidia, e chiese che volesse dirle.
«Intorno a che, mamma?» disse Caterina, che aveva apparentemente dimenticato la sua diversione.
«Cielo, cara Caterina», rispose la madre. «O ti sei addormentata o sei stupida, del tempo che non ero maritata».
«Ah sì», disse Caterina. «Ricordo, volevo domandarti, mamma, se prima di maritarti avesti molti pretendenti».
«Pretendenti, cara», esclamò la signora Nickleby con un sorriso di indicibile compiacenza. «A conti fatti, Caterina, devo averne avuti almeno una dozzina».
«Mamma!»
rispose Caterina in tono di protesta.
«Sì, veramente, cara», disse la signora Nickleby, «senza contare il tuo povero papà e quel giovane che soleva andare a quel tempo alla sua stessa scuola di ballo e che mandava in casa nostra degli orologi d'oro e dei braccialetti avvolti in carta con l'orlo d'oro, gli erano sempre restituiti. Dopo se ne andò disgraziatamente a Botany Bay su un bastimento di guerra, cioè su un bastimento di deportati, e se ne scappò nei boschi e uccise delle pecore, non so come ve le trovasse, e doveva essere impiccato, ma poi per caso si strangolò e il governo gli perdonò. Poi vi fu il giovane Larkin, disse la signora Nickleby sollevando il pollice sinistro e dicendo i nomi sulle dita. Mowgli, Tipslar, Cubben, Smisfer. Dopo aver raggiunto il mignolo, la signora Nickleby stava trasferendo il conto sull'altra mano quando un forte «Ahem!» che pareva venisse dalle fondamenta del muro del giardino fece sussultare violentemente lei e la figlia. «Mamma, che è?» disse Caterina con un filo di voce. «Parola d'onore, cara!» rispose la signora Nickleby notevolmente impressionata. «Se non è il signore della porta accanto, non so che cosa mai possa essere!» «Ahem!» gridò la stessa voce, e questo non nel tono d'un ordinario schiarimento di gola, ma in una specie di muggito che svegliò tutti gli echi del vicinato e si prolungò in maniera da far credere che il misterioso autore del muggito ne avesse la faccia paonazza. «Ho capito ora, cara», disse la signora Nickleby mettendo la mano su quella di Caterina. «Non ti impaurire, amor mio. Non è per te e non intende atterrir nessuno. Diamo a ciascuno il suo. Ho il dovere di dir questo». Così parlando, la signora Nickleby scosse il capo e picchiò affettuosamente molte volte sulla mano di Caterina, assumendo l'aria di poter dire qualche cosa di straordinariamente importante se avesse voluto. Ma aveva dell'abnegazione, grazie al cielo, e non disse nulla. «Che vuoi dirmi, mamma?» domandò Caterina molto sorpresa. «Non t'agitare, cara», rispose la signora Nickleby guardando verso il muro del giardino. «Perché tu vedi che io sono tranquilla, e se sarebbe scusabile per chiunque agitarsi, tanto più lo sarebbe per me. Ma io, Caterina, non sono affatto agitata. Sembra che con quel grido si sia voluto attirare la nostra attenzione, mamma», disse Caterina. «Sì, appunto, mia cara, almeno», soggiunse la signora Nickleby raddrizzandosi e carezzando la mano della figlia. «Non occorre agitarti, cara». Caterina aveva un'aria alquanto impacciata e stava per domandare qualche spiegazione, quando un urlo e uno strepito di zuffa, come d'un vecchio che gridasse e con gran violenza pigliasse a calci la ghiaia, si sentirono venire dalla stessa direzione dei primi rumori. E prima che si fossero chetati, un gran cetriolo si vide salire in aria con la velocità di un razzo e precipitare urtando qua e là fino ai piedi della signora Nickleby. Quella strana apparizione fu seguita da un'altra di natura precisamente simile. Poi una bella zucca di straordinarie dimensioni fu veduta turbinare in alto e abbattersi in terra. Poi parecchi cetrioli vennero lanciati insieme. Finalmente l'aria fu abbuiata da una grandinata di cipolle, di rape e di altri piccoli vegetali che caddero rotolando e disseminandosi e saltando in tutte le direzioni. Come Caterina si levò dal suo posto con un po' di paura e afferrò la madre per la mano per correre con lei in casa, essa si sentì piuttosto inceppata che secondata nella sua intenzione e, seguendo la direzione degli occhi della signora Nickleby, fu assolutamente atterrita dall'apparizione d'un vecchio berrettone di velluto nero che, gradatamente, come se quegli che se ne copriva stesse salendo una scala a pioli o un po' di gradini, si levò al di sopra del muro del giardino del villino accanto, che, come il loro, era un edificio isolato, e fu a poco seguito da una grossissima testa e da un vecchio viso in cui lucevano due stranissimi occhi grigi, folli, spalancati e agitati nelle orbite con un languido e obliquo sguardo molto brutto a vedere. «Mamma!» esclamò Caterina in quel momento veramente atterrita. «Perché ci fermiamo qui? Perché non corriamo via? Mamma, per piacere, andiamo!» «Mia cara Caterina!» rispose la madre senza muoversi. «Perché vuoi essere così sciocca? Mi fai vergognare. Che ti accadrà poi nella vita se hai tanta paura?» «Che desiderate, signore?» disse la signora Nickleby volgendosi all'intruso con una specie di sciocco sorriso di doglianza. «Come osate affacciarvi su questo giardino?»
«Regina dell'anima mia!» rispose lo sconosciuto giungendo le mani. «Sorseggiate questo nappo!»
«È una pazzia, signore!» disse la signora Nickleby. «Caterina, amor mio, ti prego di star tranquilla!»
«Non volete assaggiare questo nappo?»
incalzò lo sconosciuto atteggiando supplichevolmente la testa da un lato e con la destra sul petto.
«Ah, assaggiate questo nappo!»
«Non acconsentirò mai a nulla di simile», disse la signora Nickleby. «Per piacere, signore, andatevene!»
«Perché mai?»
disse il vecchio salendo su un altro gradino e poggiando i gomiti sul muro con tanto agio che sembrava si fosse affacciato a una finestra. «Perché mai la bellezza è sempre ostinata, anche innanzi a un'ammirazione onesta e rispettosa come la mia?» A questo punto egli sorrise, si baciò la mano e fecero parecchi umili inchini. «È forse colpa delle api che, quando è finita la bella stagione e si crede siano state soffocate con lo zolfo, in realtà volano in barberia e cullano i sonni dei mauri prigionieri col loro monotono ronzio? O si deve?» aggiunse abbassando la voce fino al bisbiglio, «al fatto che la statua di Charing Cross è stata vista ultimamente alla borsa a braccetto con la pompa di Aldgate in abito da società?»
«Mamma!» mormorò Caterina. «Non lo senti? Zitta, cara!»
rispose la signora Nickleby con lo stesso tono di voce. «Egli è molto gentile e credo che abbia recitato una poesia. Per piacere, non mi stringere così, mi fai venire i lividi al braccio.
Andatevene, signore!»
«Andarmene proprio?» disse l'altro con un languido sguardo.
«Ah, andarmene proprio?»
«Sì», rispose la signora Nickleby. «Certo, voi non avete nulla da fare qui. Questa è proprietà privata, signore, e dovreste saperlo.»
«Lo so»,
disse il vecchio mettendosi un dito sul naso con un'aria di indecorosa familiarità, «che questo è un recinto incantato, donde i più divini fascini» — a questo punto si baciò di nuovo la mano e si inchinò — «spirano sui giardini attigui una mellifluità che sviluppa precocemente ortaggi e frutta. Questo è già a mia cognizione, ma volete permettermi, incantevole creatura, di farvi una domanda, approfittando dell'assenza della stella di Venere, che è andata per affari alla caserma delle guardie a cavallo e che altrimenti, gelosa dei vostri fascini superiori, si frapporrebbe fra noi due?»
«Caterina», osservò la signora Nickleby volgendosi alla figlia, «è una cosa molto imbarazzante, veramente, e in realtà non so che dire a questo signore. È norma di buona educazione rispondere, sai.»
«Cara mamma», soggiunse Caterina, «non dirgli una parola, ma fuggiamo via senza perder tempo e chiudiamoci in casa finché non torna Nicola.» La signora Nickleby assunse un'aria molto altezzosa, per non dire sprezzante, a questa indecorosa proposta, e volgendosi al vecchio che le aveva osservate durante il loro bisbiglio con viva attenzione, disse: «Se vi comporterete, signore, da quel gentiluomo che immagino voi siate, a giudicare dal vostro linguaggio e dall'aspetto, proprio il ritratto di tuo nonno, Caterina, nel suo tempo migliore, e mi dite ciò che mi dovete dire in chiare parole, io vi risponderò.» Se l'eccellente papà della signora Nickleby aveva avuto, nei suoi giorni migliori, la stessa fisionomia del vicino affacciato in quel momento sul muro, doveva essere stato, a dir poco, nel bello della sua maturità, un uomo di aspetto assai strano. Forse Caterina pensava appunto così, perché s'era avventurata a guardare con qualche attenzione quella immagine vivente, che intanto s'era tolto il nero berrettone di velluto e, mostrando un cranio perfettamente calvo, faceva una lunga serie di inchini accompagnati da un nuovo bacio sulla mano. Dopo essersi a quanto pareva stancato di quella faticosa esercitazione, l'estraneo si coperse ancora una volta la testa, si tirò attentamente il berrettone sulla punta delle orecchie e, ripigliando l'atteggiamento di poco prima, disse: «Le mie parole sono...» A quel punto si interruppe per guardare da ogni lato e accertarsi che non vi fosse intorno e dappresso alcun ascoltatore. Assicuratosi che non ve n'erano, si picchiò parecchie volte il naso, accompagnando l'atto con una scaltra occhiata, come per felicitarsi del proprio accorgimento, e, protendendo il collo, disse in un forte bisbiglio:
«Siete principessa?»
«Voi vi prendete gioco di me, signore?» rispose la signora Nickleby facendo l'atto di avviarsi verso il villino.
«No, ma siete principessa?» disse il vecchio.
«Voi sapete che non sono, signore», rispose la signora Nickleby.
«Allora siete parente dell'arcivescovo di Canterbury?»
chiese il vecchio con grande ansietà.
«O del pontefice di Roma, o del presidente della Camera dei Comuni? Scusatemi se sbaglio, ma m'è stato detto che siete nipote dei commissari edili e la figliastra del sindaco di Londra e del consiglio del comune, ciò che giustificherebbe la vostra parentela con tutte e tre queste autorità.»
«Chiunque va riferito delle cose simili, signore», rispose la signora Nickleby con qualche calore, «si è presa una grande libertà col mio nome e son certa che se mio figlio Nicola venisse a saperlo non lo permetterebbe neppure per un istante. Che idea!» disse la signora Nickleby ergendosi tutta. nipote dei commissari edili.
Per piacere, mamma, andiamo,
bisbigliò Caterina. Per piacere, mamma, sciocchezze, Caterina, disse la signora Nickleby irosa. Ecco come sei tu. Se mi si fosse detta nipote d'un cane, te ne cureresti tu. Chi ha riguardo per me? Gemé la signora Nickleby. Non me lo aspettavo proprio.
Delle lacrime!
Esclamò il vecchio con un salto così energico che cadde per due o tre gradini e si graffiò il mento contro il muro.
Acchiappate i globuli di cristallo, acchiappateli, imbottigliateli, tappateli ben bene, copriteli con la cera lacca, suggellateli con un cupido, mettetevi l'etichetta qualità finissima e serbateli nello scaffale quattordicesimo con una sbarra di ferro al di sopra per non farli esplodere.
Dando questi ordini, come se vi fossero una dozzina di subordinati tutti attivamente occupati nella loro esecuzione, egli rovesciò come un guanto il berrettone di velluto, se ne coprì con gran dignità in modo da appannarsi l'occhio destro e tre quarti del naso e, mettendosi le braccia sui fianchi, fissò con gran ferocia un passero lì vicino finché l'uccello non volò via. Poi si mise il berrettone in tasca con aria molto soddisfatta e si volse rispettosamente alla signora Nickleby.
«Bella signora!» furono queste le sue parole. «Se io ho commesso qualche errore sul conto della vostra famiglia e della vostra parentela, vi supplico umilmente di perdonarmi. Se ho creduto che foste in relazione con le potenze estere o con gli uffici nazionali, è stato perché avete delle maniere, un portamento, una dignità che, mi scuserete, se dico che nessun'altra, con la sola eccezione forse della musa della tragedia quando improvvisa sull'organino di Barberia innanzi alla compagnia delle Indie orientali, potrà mai eguagliare. Io non son giovane, signora, come vedete, e benché gli esseri come voi non diventino mai vecchi, m'avventuro a credere che noi siamo fatti l'uno per l'altra».
«Senti, Caterina, amor mio», disse la signora Nickleby languidamente, voltando gli occhi dall'altra parte.
«Io ho dei beni, signora»,
disse il vecchio agitando negligentemente la destra come se non badasse a simili inezie e parlando con gran volubilità.
«Gioielli, fari, peschiere, banchi di balene di mia proprietà nel mare del nord e parecchi allevamenti d'ostriche molto redditizi nell'oceano Pacifico. Se avrete la bontà di recarvi alla Banca d'Inghilterra e di togliere il tricorno dalla testa del più robusto inserviente, vedrete nella fodera del cocuzzolo il mio biglietto da visita avvolto in un foglio di carta azzurra. Rivolgendovi al cappellano della Camera dei Comuni, che ha espresso divieto d'accettare mance, vi sarà mostrata anche la mia mazza da passeggio. Intorno a me ho dei nemici, signora». Egli guardò verso il suo villino e abbassò molto la voce. «Che mi assaltano in ogni occasione e cercano di impadronirsi della mia proprietà. Se volete farmi felice, accordandomi la vostra mano e il vostro cuore, potete dirigervi al cancelliere dello scacchiere o chiamare all'occorrenza l'esercito. Basterà mandare al generale in capo il mio stuzzicadenti perché egli sgombri la casa da tutti i miei nemici prima che si compia la cerimonia. E dopo ciò, amore, beatitudine ed estasi. Estasi, amore e beatitudine. Siate mia, siate mia». Ripetendo queste ultime parole con gran fervore ed entusiasmo, il vecchio si rimise il berrettone di velluto nero e, guardando il cielo frettolosamente, disse qualcosa di non molto intelligibile su un pallone che si attendeva e che faceva ritardo. «Siate mia, siate mia!» ripeté il vecchio.
«Mia cara Caterina», disse la signora Nickleby, «io ho appena la forza di parlare, ma è necessario, per la felicità di tutti quanti, definire questa faccenda per sempre».
«È proprio necessario che tu dica qualche cosa, mamma?» interrogò Caterina.
«Tu mi permetterai, cara, di giudicare da me», disse la signora Nickleby.
«Siate mia, siate mia!» esclamava il vecchio.
«È appena opportuno, signore», disse la signora Nickleby, chinando gli occhi modestamente a terra, «dire a un estraneo se io mi senta o no lusingata e riconoscente per una simile proposta. Certo, essa è fatta in una maniera molto strana, pure tutto considerato e in un certo modo, naturalmente», aggiunse la signora Nickleby con la sua solita limitazione, «non può essere sgradita ai sentimenti di una persona».
«Siate mia, siate mia!» esclamava il vecchio. «Goga e Magoga, Goga e Magoga, siate mia, siate mia!»
«Mi basterà dirvi, signore», riprese la signora Nickleby con perfetta serietà, «e son certa che vedrete la convenienza di sentir la risposta e andarvene,
che io ho fatto la risoluzione di rimaner vedova e di dedicarmi ai miei figli. Voi forse non immaginate che io sia madre di due figli. Veramente molti non ci credevano e dicevano che nulla al mondo li avrebbe mai indotti a credere una cosa simile. Ma così è, e sono tutti e due già grandi. Noi saremo molto lieti d'avervi per vicino. Molto lieti, incantati anzi, ma sotto altra forma è impossibile, assolutamente impossibile. Quanto al fatto d'essere io abbastanza giovane da rimaritarmi, sia o no così, non ci potrei pensare per un istante per nessuna ragione al mondo. Ho detto che non ci penserei e non ci penserò. Non è piacevole respingere delle proposte e preferirei che non si facessero. Nello stesso tempo è questa la risposta che io ho risoluto da lungo tempo di fare e questa darò sempre. Queste osservazioni furono parte rivolte al vecchio, parte a Caterina e parte dette a mo' di soliloquio. Verso la conclusione il pretendente mostrò un certo grado di irriverente disattenzione e la signora Nickleby aveva finito appena di parlare che egli, con gran terrore e della donna e della figliuola, improvvisamente si tolse la giacca e saltando sul muro si atteggiò in guisa da far risaltare tutti i pregi dei calzoni corti e dei calzettoni grigi e finì con lo star ritto su una gamba sola, ripetendo con maggior forza il suo muggito favorito. Mentre poggiava ancora sull'ultima nota e l'abbelliva d'un trillo prolungato, si vide una sudicia mano scivolar rapida e furtiva lungo la cima del muro come in caccia d'una mosca e poi afferrare con gran destrezza una gamba del vecchio. Ciò fatto, apparve l'altra mano che afferrò l'altra gamba. Così inceppato, il vecchio levò goffamente le gambe un paio di volte come se fossero due rozzi imperfetti pezzi d'un rude meccanismo e poi, guardando in basso nell'altro giardino, scoppiò in una gran risata. «Siete voi, siete?» disse il vecchio. «Sì, sono io», rispose una voce burbera. «Come sta l'imperatore di Tartaria?» disse il vecchio. «Oh, al solito», l'altro rispose. «Né meglio né peggio». «E il giovane principe della Cina?» disse il vecchio. «S'è riconciliato col suocero, il gran mercante di patate?» «No», rispose la voce burbera. «E quel che è peggio dice che non si riconcilierà mai». «Se è così», osservò il vecchio, «forse farei bene a venir giù». Una delle mani allora si staccò cautamente e il vecchio si mise a sedere e stava guardando in giro per sorridere e inchinarsi alla signora Nickleby quando scomparve con qualche precipitazione come se le gambe gli fossero state tirate dal di sotto. Molto sollevata da questa scomparsa, Caterina si voltò per parlare alla mamma quando si videro di nuovo le sudice mani e furono immediatamente seguite da un ometto atticciato che saliva per i gradini recentemente occupati da quel bizzarro vicino. «Domando scusa, signore mie», disse il nuovo venuto, sorridendo e toccandosi il cappello. «Ha fatto la corte a qualcuna di voi?»
«Sì», disse Caterina.
«Ah», soggiunse l'altro cavando il fazzoletto dal cappello e asciugandosi il viso. «Fa sempre così, sapete, e nulla glielo impedirà mai». «Non serve domandarvi se è matto, poverino», disse Caterina. «Già», rispose l'altro guardando nel cappello e gettandovi d'un tratto il fazzoletto per coprirsi di nuovo. «Si capisce benissimo».
«È da molto tempo che è così?» chiese Caterina.
«Da molto tempo».
«E non v'è alcuna speranza?»
disse Caterina pietosamente. «Neppur per ombra, ed è bene che non ci sia», rispose il custode. «Egli è molto migliore così che con la testa a posto. Era l'arnese più crudele, malvagio e tristo di questo mondo».
«Veramente?»
disse Caterina.
«Santo Dio!»
rispose il custode scotendo il capo con tanta forza che fu costretto ad aggrottare la fronte per tener su il cappello. «Non ho mai conosciuto un birbante simile e il mio collega dice lo stesso. Ha fatto morire la sua povera moglie di crepacuore, ha cacciato le figlie di casa, ha messo i figli sul lastrico». «Ed è stata una fortuna che finalmente sia diventato matto, che per i suoi cattivi istinti, la sua avarizia, il suo egoismo, le sue crapule e le sue orge avrebbe fatto diventare pazzi molti altri. Speranza che risani quel vecchio birbaccione. Non c'è troppa speranza per nessuno, ma scommetterei una corona che, se c'è, è riservata a ogni modo ai più meritevoli di lui». Con questa confessione della sua fede, il custode scosse di nuovo il capo, come per dire che sarebbe stato male se le cose fossero andate diversamente, e toccandosi burberamente il cappello, non perché egli fosse di malo umore, ma perché quell'argomento lo irritava, discese dalla scaletta e se la portò via. Durante questa conversazione, la signora Nickleby aveva fissato il custode con uno sguardo severo e fermo, ma ora trasse un profondo sospiro
e appuntando le labbra scosse il capo in maniera lenta e dubbiosa.
«Poveretto!» disse Caterina.
«Oh, poveretto davvero!» soggiunse la signora Nickleby. «È una vergogna che si debbano permettere di simili cose! È una vergogna!»
«E come impedirle, mamma?» disse Caterina dogliosa. «Le infermità umane?»
«Le infermità umane!» disse la signora Nickleby. «Che? Credi dunque che quel povero signore sia matto?
Ma si può, vedendolo, mamma, credere diversamente?»
«Ebbene, sai che ti dico, Caterina», rispose la signora Nickleby, «che non è neppur per ombra matto e che mi sorprendo che tu ti lasci ingannare così. Si tratterà di qualche maneggio dei suoi familiari per spogliarlo della sua proprietà. Non lo ha detto lui stesso? Può darsi che egli sia un po' bizzarro e volubile. Molti di noi siamo lo stesso, ma addirittura matto. Esprimersi così come fa, con tanto rispetto e con un linguaggio così poetico, con delle proposte così misurate, caute e prudenti, senza correre per le vie e inginocchiarsi alla prima farfallina di ragazza in giro, come farebbe un matto. No, no, Caterina, v'è troppo metodo nella sua follia. Sta pur sicura, cara».